Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo alla Vergine i grandi problemi dell'umanità in questo tempo. Meditiamo le prime pagine della Genesi, dove si discutono i grandi problemi dell'uomo.
Dal libro della Genesi, al capitolo 6, i versetti dal 5 al 22. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro fra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Japhet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani, inferiore, medio e superiore. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne, introdurrai nell'arca 2 di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. 2 di ognuna verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a me, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fammi provvista. Sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato. Così fece. Parola di Dio.
Dopo il capitolo primo, che è un po' a parte del libro della Genesi, sulla creazione come opera della parola di Dio, la parola onnipotente di Dio, inizia la prima sezione, secondo la divisione che l'autore stesso, l'autore finale ha posto, la prima sezione, che sono i capitoli 2, 3 e 4, propriamente a partire dal capitolo 2, versetto 4, è lì l'inizio, perché lì c'è scritto: queste sono le generazioni o le origini, sarebbe meglio tradurre in questo caso, le origini del cielo e della terra. Quindi sono i due capitoli, capitolo secondo e capitolo terzo, dove al centro c'è l'origine del male come disubbidienza dell'uomo e il perdono di Dio che cura, che protegge e cura la condizione miserevole dell'uomo, ma sempre col suo perdono. Adamo ed Eva escono perdonati. Poi c'è il capitolo, questi sono i capitoli 2 e 3, poi c'è il capitolo 4 che è centrato ancora sul perdono di Dio, perché Caino viene perdonato da Dio e protetto, perché Dio non vuole in nessun modo alcuna vendetta per quello che Caino ha fatto. Ci sono i capitoli, è praticamente il capitolo 4 che è tutto centrato su questo punto. Abbiamo al capitolo 5 l'inizio della seconda sezione con la stessa formula. Questo è il libro, ecco, Toldot, questo è il libro dell'origine, ma sarebbe meglio così tradurre, il libro della storia di Adamo, o forse in questo caso, siccome c'è una genealogia, questo è il libro della genealogia di Adamo. In questo modo, prima c'è la, diciamo, l'origine del cielo e della terra, a questo punto per l'autore c'è la genealogia di Adamo, dell'uomo, e poi abbiamo oggi, al capitolo sesto, versetto 9, l'inizio della terza sezione, con la stessa formula, come vedete. Forse qui si può tradurre: questa è la storia di Noè. È una parola ebraica che può voler dire diverse cose, ma che comunque indica o una discendenza, una lista, una genealogia, o un'origine, o una storia. Apre anche le sezioni narrative e torna 11 volte nel libro della Genesi. Ecco, detto questo, a voi la parola. Questa è la, diciamo, siamo nella prima parte del racconto del diluvio.
Penso che abbiamo notato tutti una straordinaria convergenza tra la lettura del Vangelo e quella del passo della Genesi. Nel Vangelo Gesù parla proprio della fine, e qui appunto Dio dice la fine di ogni uomo, la fine di ogni carne. E questo sicuramente, come dire, rappresenta un ulteriore stimolo per leggere appunto questo brano della Genesi, anche, come dire, alla luce del Nuovo Testamento. Ma rimanendo nel testo, notavo in modo, come dire, del tutto isolato, come al versetto 18 si dica di Noè che lui è l'uomo con cui Dio ha stabilito l'alleanza, anzi la sua alleanza, e tra gli altri attributi. E mi sembra che la parola alleanza compaia per la prima volta nella Bibbia in questo versetto. E sempre di Noè si dice che è giusto, che era giusto, e si dice anche che al versetto 22 Noè fece ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. Allora queste due caratteristiche di Noè, cioè che era giusto e che fece ogni cosa come Dio gli aveva comandato, mi hanno fatto pensare a Giuseppe il falegname, perché anche Giuseppe viene definito giusto, capitolo primo di Matteo, e anche di lui si dice che fece come gli aveva comandato l'angelo. Quindi la giustizia in questo caso può corrispondere al fatto che si fa esattamente la volontà di Dio. E un altro riferimento al Nuovo Testamento mi è giunto da quella raccomandazione al versetto 21 che Dio fa a Noè. Dice di fare provvista, ma di fare provvista non solo per sé e per la sua famiglia, di fare provvista per sé, la sua famiglia e gli animali. Ecco, questo mi sembra un tratto molto preciso ancora, se vogliamo, della paternità di Dio, cioè Dio sostiene con la sua volontà e la sua misericordia ogni essere vivente. Questa raccomandazione di dare da mangiare mi ha fatto pensare a Marco 5, e cioè alla resurrezione della fanciulla, il famoso Talita Kum, in cui Gesù appunto conclude il discorso ordinando loro di darle da mangiare. Mi ero dimenticato di aggiungere che l'invito a costruire l'arca, nel momento in cui Dio propone egli stesso le misure dell'arca, è un po', come dire, per analogia, fa pensare all'invito alla costruzione della dimora.
C'erano due versetti che mi piacevano, il versetto 5 e il versetto 9, come anche nella lettera agli Ebrei Paolo rileva che per Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio, mentre il versetto 5 dice che il Signore vide che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. Quanto allora la giustizia di Noè e la sua integrità riescono a salvare l'umanità, perché per merito loro l'umanità, per merito suo, l'umanità può continuare, perché il Signore era veramente un po' deluso da questi uomini che continuavano a essere malvagi e a peccare contro la terra, cosa che mi sembra che stia succedendo anche oggi un po'.
Mi prendo questo il versetto finale, il 22, che Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato e così fece. Gli è stato detto che, cioè lui sa che non ci sarà, insomma, che Dio sta per spazzare via tutta l'umanità, la creazione. Anche con Noè la creazione, cioè animale. La cosa che ci si può chiedere, certo, c'è il concetto di uno che salva per tutti, c'è questo aspetto. L'altro però non c'è, non so, non mi sembra che ci sia qui degli elementi per poter dire che c'è stato da parte di Noè un cercare di discutere, diciamo, se così si può dire, con Dio, di intercedere, perché penso quando Abramo cercò di cercare dei giusti, discutere con Dio, cercando se troviamo prima 50, eccetera, fino a scendere, credo, fino a 10, non mi ricordo più, 10 o 5 giusti, 10. E quindi, non essendoci 10 giusti, ci fu lo stesso la distruzione di Sodoma. Qui non è detto, però si legge che ci sono 8 persone nell'arca. Può essere questo, che c'è comunque qualcosa che è stato raccontato, che Noè abbia interceduto per l'umanità, ma non trovando neanche 10 giusti, neanche lui. Loro erano solo 8. Cioè, Dio è Dio che aveva visto, che Dio... Perché è importante questa cosa, Dio vide, viene detto 2 volte, Dio vide il male che insomma imperversava sulla terra, e probabilmente Dio vide che non c'erano quei 10 giusti, perché sono 8 quelli che saliranno.
Mentre la Letizia è brava in matematica, e gli ebrei negli ultimi tempi, prima di Cristo, riflettevano profondamente su questa tendenza cattiva o deformazione della natura umana, perché questo naturalmente si è prodotto nell'uomo per tanti anni di malvagità, di cattiveria, la deformazione della natura umana. Questa tendenza, secondo l'esigesi comune, può essere controbilanciata, vinta e anche corretta da un impegno costante che produca stabilità. Questa stabilità la si può ottenere attraverso la costanza e la fedeltà dell'osservanza delle scritture e dei comandamenti di Dio. Al versetto 6 il Signore dice: si pentì di aver fatto l'uomo. Questo ragionamento cerca di esprimere le difficoltà che i disegni divini incontrano a causa della resistenza, come vediamo appunto dal testo, prodotta dall'uomo e da quello che è l'uso indiscriminato della sua libertà, che spinge il Signore, nella sua bontà e misericordia naturalmente, a tenere conto delle disposizioni umane, pur restando fedele però ai suoi progetti. Dio è giusto, naturalmente. Intanto, come vediamo nei contenuti della pericopa odierna, la violenza degli uomini sta provocando la distruzione della terra e di ogni essere vivente. Come è detto nel testo, è il destino del creato è strettamente unito a quello dell'uomo.
Mi colpiscono molto il silenzio di Noè. Mi diceva Letizia prima, non intercede, ma non solo non intercede, non chiede spiegazioni, non esprime sentimenti. Certamente giusto e cammina con Dio, però è silenzioso. D'altro canto invece il Signore parla molto, sono molte le parole, i discorsi diretti, riferiti del Signore. E sì, forse perché è l'inizio di tutto, questa forte sottolineatura, questa ripetizione così intensa della malvagità, della violenza, della corruzione, della perversione. Certo, estremamente realistico, perché nulla è cambiato. È cambiato Dio. Gesù esprime il forte cambiamento, l'avverto forte questo dolore nel cuore di Dio, per quello che era del versetto 6. Il pentimento e il dolore nel cuore di Dio mi sembrano estremamente significativi per venire sempre più incontro alla debolezza e alla pochezza dell'uomo e per mostrare sempre più il suo amore fino a Gesù.
Solo qualche sottolineatura. Innanzitutto questo camminava con Dio che avevamo già visto con Enoch e che almeno a me richiama quando il Signore cerca, va a passeggiare nel giardino e si presume che, mi sembra lecito immaginare che se Adamo ed Eva non si fossero nascosti avrebbero passeggiato insieme. Questo per dire che questa giustizia dell'uomo che porta poi, porterà, come è già stato accennato, a un'alleanza, è espressa con un'immagine bellissima del camminare insieme, una immagine di vicinanza, di comunione. E questa era la prima cosa che volevo sottolineare. L'altra, che questo Noè si fa una breccia nel giudizio di Dio, trovando grazia ai suoi occhi, con lui non è, era lui che era stato, aveva trovato grazia, era lui che era, questo almeno dice il testo, non è una, però si porta dietro la sua famiglia e le primizie, cioè le primizie, ho sbagliato la parola, e una coppia di ogni animale, perché il pensiero iniziale del versetto 7 è cancello tutti, anche gli animali, anche il bestiame e i rettili. E invece per quest'uomo entrano nella salvezza tutta, in realtà tutto il creato, in questo modo, perché poi dopo anche la terra rinascerà, perché spunteranno le vigne. Ultima cosa, volevo ancora sottolineare una volta, è stato già un po' accennato da Stelvio, questo ogni intimo intento era male sempre. Ecco, non li perderei, proprio il Signore scruta nel profondo e nel continuare. Questo è quello che ci deve fare paura del nostro peccato, quando affonda e si ripete sempre.
Ma leggendo questo brano, appunto è stato nominato, è stata nominata l'intercessione di Abramo. A me era venuta in mente, purtroppo troppo tardi, quella di Mosè, nel senso che a un certo punto anche lì si dice che Dio dice basta, distruggo tutti, con te farò un'alleanza, ti metto a capo di un, ricominciamo con te, rifacciamo un popolo. E lì Mosè non solo intercede, ma si mette dalla parte del popolo e ottiene, no? Ottiene che il popolo non sia distrutto. E quindi appunto, però appunto bisognerebbe leggerlo bene e guardarlo in modo più dettagliato. Certo è che mi sembra che ci sia una progressione, ecco, appunto, da Noè ad Abramo fino a Mosè che ottiene, senza arrivare a Gesù, anche solo fermandosi lì. No, questo mi fa pensare una cosa che un po' già così c'ho dentro, e cioè mi sembra che la Genesi ci apra un grande cammino, perché un po' è vero, non so fino a che punto, che Dio ha perdonato, come diceva Giovanni, certo però che Adamo ed Eva sono cacciati dal paradiso, e che anche Caino è cacciato e dice io vado ramingo, no? E quindi c'è questo peregrinare lontano, ecco questo che mi ha fatto molta impressione, Adamo ed Eva, Caino, ed è, mi sembra, la Genesi un inizio di un grande cammino a ritroso, cioè c'è il grande problema di tornare a un'amicizia totale con Dio, ecco, non so come dire. Per cui anche questi esempi, appunto, di Noè come uomo giusto ma che non intercede, poi di Abramo, poi di Mosè, mi sembra veramente un grande inizio, ecco, di un cammino a ritroso per ritrovare Dio, mi verrebbe da dire, per ritrovare l'amicizia e quindi l'alleanza con Dio. E quindi mi sembra una cosa grandiosa, ecco, vista così nel suo complesso, per quello che può essere, insomma, mi sembra veramente anche bellissimo, ecco.
No, io così ero stata colpita da questo, da quanto dice il versetto 6 e 7, che il Signore si pentì, da questo pentimento di Dio, perché quando abbiamo visto nel primo capitolo Dio crea con l'onnipotenza della sua parola, ad ogni ad ogni cosa che gli fa dice che era cosa buona, era cosa, quando crea l'uomo c'era cosa molto buona, e lo fa a immagine di Dio. E qui, vabbè, sicuramente è un linguaggio umano, però dire che Dio si pente, insomma, non lo so, mi fa un po', è come se gli fosse sfuggito qualcosa di mano, si pente di quanto ha fatto. Certamente Dio ha creato l'uomo libero, però non fa una, non so, a me ha fatto una certa impressione questo dire che Dio si pente di quello che lui stesso aveva fatto, e quindi c'è questa distruzione, questo cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Poi dice, è venuta per me la fine di ogni uomo. Quindi, come nel primo capitolo aveva creato ogni cosa con la sua parola, adesso con un'altra sua parola, a motivo della insomma, deve constatare che quello che aveva fatto in qualche modo, non so, adesso è una riflessione mia, non era andata nel modo in cui l'aveva pensata, insomma.
Ma mi pareva che davvero emerga comunque un amore grande di Dio per la creatura, perché nonostante la violenza presente nel mondo, è bastata l'integrità di un uomo solo, di Noè, per stabilire, perché Dio stabilisca direttamente con lui l'alleanza, ed è un'alleanza, cioè solo di Dio verso questo nuovo uomo, Noè, e non viceversa. Quindi è Dio stesso che garantisce la continuazione della vita sulla terra.
Chi ascoltando adesso mi viene anzitutto da premettere quello che io penso. Questi testi, questa parte del libro della Genesi, non sono stati scritti per raccontarci quel che è successo. Chi potrebbe raccontarlo? Oltretutto qui si tratta di miti. Voi ci credete che è venuto il diluvio? Non voglio essere provocatore. Questi sono racconti sovrapponibili con diversi racconti mesopotamici, ma c'è anche in altre culture, c'è questa convinzione. Poi che sia successo qualcosa o no, io non lo so, devono pensarci quelli che... Ma questi testi scritti, magari questo può essere stato, secondo gli studiosi, nel VI secolo, nel V secolo prima di Cristo, quindi voglio dire, questi testi, non è che ci vogliono raccontare, è la forma è quella sicura, e potevano crederci che sia successo il diluvio, è ovvio, è certamente successo per gli autori, per quel tempo, perché lo sanno tutti, no? In tutte le culture c'è stato il diluvio, no? Non è in discussione il problema se è successo o no il diluvio. Questi sono testi che hanno la forma di storia, Adamo ed Eva, il giardino di Eden, ma hanno la forma di una storia, ma affrontano i problemi attuali del mondo, perché è cambiato qualcosa? Scusa, io mi viene da dire questo come premessa, è cambiato qualcosa? Cioè, leggiamo questi testi, leggiamo queste espressioni che sono estremamente significative, perché l'autore fa parlare Adonai, fa parlare Dio, il creatore, il Dio di Israele, il vero, l'unico vero Dio, Adonai, che dice che la terra, vede che la terra è piena di corruzione, di violenza, e dice, è giunta davanti a me la fine, fallito, il suo progetto completamente fallito, ma fallito per la violenza dell'uomo. È cambiato qualcosa nella storia degli uomini? Perché oggi invece le cose sono diverse? E questo è il punto centrale di questi testi, secondo me. Questi testi raccontano il problema. Sono testi profondi di riflessione che naturalmente utilizzano le credenze e anche le forme letterarie di molti secoli fa, ma non è che possono pretendere, non è che pretendono di essere stati presenti al tempo del diluvio e di essere in grado di scrivere com'è andata, ma insomma non ha senso, non è questo il punto. Il punto è il pentimento di Dio. Dio, cioè, vuol dire che la situazione nostra attuale del mondo, della storia, è per Dio inaccettabile. Quello che a noi sembra normale, pur essendo noi contrari alla violenza, eccetera, ma sostanzialmente la storia degli uomini noi la accettiamo, le cose vanno così al mondo. Le cose al mondo vanno così, no? Il più forte comanda, il più forte si permette di fare qualunque cosa, nessun rispetto del diritto, nessun rispetto della vita degli uomini, intere folle di uomini completamente schiacciati come se fossero delle formiche, perché oggi è diverso, non so, questo deve far riflettere. Il fatto che Dio, che l'autore fa dire questo, non è che Dio a un certo punto si è pentito. No, secondo me il testo non vuol dire questo. È l'autore che dice che Dio si è pentito. L'autore vuol dire, questo è il pensiero ispirato, a mio parere, cioè che per Dio questo è inaccettabile. Il mondo è come un palazzo in fiamme. Se bruciasse completamente qui, improvvisamente, noi cosa faremmo? Che staremmo a discutere, non so, quali sedie spostare? No, cercheremo di darcela a gambe, no? Parliamo di cose inutili, assolutamente secondarie. I grandi problemi sono inaccettabili. Questo modo, questa storia è per Dio inaccettabile, fa orrore. E d'altra parte questa è la sensibilità di questi testi, perché non si può tenere insieme un Dio creatore, onnipotente e buono, e che non è semplicemente per conto suo là, perché questo tutta la Bibbia l'attesta, la concezione che Israele ha di Dio, ma questo Dio onnipotente e buono è implicato nella storia del mondo continuamente, e la governa. Non si possono tenere insieme queste cose semplicemente dicendo che è tutto normale. Ma se è tutto normale vuol dire che Dio non c'è. Questo Dio comunque non c'è. O non è onnipotente, quindi no, se c'è non può far nulla, è impotente, oppure si disinteressa totalmente, che è ancora peggio. I problemi che affrontano, secondo me, questi testi sono di questo genere. Ecco, e qui c'è l'espressione, una delle espressioni più acute della Bibbia, ma non riguarda il tempo di Noè, riguarda la storia degli uomini. E secondo me dice anche un'altra cosa. Certo che Dio è misericordioso, la misericordia è fondamentale, ma Dio non può accettare una cosa del genere. E chi è che risolve il problema? Il giusto. E Dio ha bisogno di un giusto, che è un invito a fare come ha fatto Noè. Non ci racconta quello che è successo, che Noè nessuno sa se è esistito, ma ci dice che è il giusto che tiene in piedi il mondo, perché è la dimora, è, diciamo, è il luogo dove la misericordia di Dio può appoggiarsi. È giusto, la vittima, è il martire che tiene in piedi il mondo, perché questo mondo altrimenti non può stare in piedi. Ma essendo Dio misericordioso, e questo è un grande mistero, perché Dio è anche giusto, come diceva prima Andrea, ci sono tutte e due le cose, è evidente, ma essendo Dio profondamente misericordioso, ha bisogno tuttavia di una collaborazione. A me sembra un discorso, cioè è un invito, sono testi che utilizzano, raccontano enormi problemi, che sono i problemi anche nostri, del mondo di sempre, indicando una via, che è quella di Noè, camminava con Dio. Non so, ieri sera facendo una discussione su questo, perché avevo un incontro un po' tardi, sempre su questi testi, mi è venuto da fare un parallelo con le beatitudini di Gesù. Le beatitudini sono assolutamente impotenti altrimenti. Beati i miti perché possederanno la terra. Secondo voi i miti possiedono la terra? Ma dove? Ma i miti sono quelli che vengono schiacciati. Sono i potenti che comandano, che fanno la storia, no? Beati i miti perché sono loro l'oggetto della misericordia, della benevolenza di Dio e tengono in piedi il mondo. E io credo che se si vuol fare un parallelo. L'ultima cosa che vorrei dire è al versetto 17, mi è venuta in mente questa cosa che è molto singolare. C'è questa parola che noi traduciamo diluvio, qui torna la prima volta, poi torna più volte, sempre in questo racconto. In ebraico è mabul, ma non è una parola ebraica, però è discussa, non è importante questo per noi oggi, in questo momento. Però non torna più nella Bibbia ebraica, torna soltanto una volta, dopo la Genesi e dopo questo racconto. Nel Salmo 29, avete presente il Salmo 29? Che in italiano non lo si può, naturalmente non si può argomentare. Il Salmo 29, portate, come dice, al Signore figli, Bnei Elim, figli di Dio sarebbe, anche lì ci sono le stesse immagini, portate ad Adonai gloria e forza, eccetera. Poi a un certo punto, lasciamo stare la traduzione perché è un salmo molto difficile da spiegare, come viene tradotto spesso il tuono, può darsi che il tuono qui non c'entri assolutamente nulla, anche perché è difficile capire come un tuono possa far partorire le cerve. Non so, c'è una grande discussione, molto difficile che corrisponda a quello che qui è tradotto apparentemente in modo letterale, ma il versetto che conta, che volevo richiamare, perché c'è la stessa espressione al versetto 10 del Salmo 29. Il Signore siede, adesso non so la traduzione nuova della CEI com'è, sullo cielo del cielo traduce, ecco mi piace. Quello che noi traduciamo diluvio, quando noi traduciamo questa parola nella Genesi, pensiamo a quello che è successo, quindi il diluvio è quell'invasione delle acque che copre tutto, uccide tutto, eccetera, che cresce. Ma diluvio, mabul di per sé, che è questa la parola, vuol dire l'oceano che sta sopra il firmamento. C'è un oceano, la terra, nella concezione antica, era coperta dalle acque prima che Dio separasse le cose. C'era l'oceano sotto, ma anzi era tutta acqua. Dio ha separato le acque, quelle sopra e quelle sotto, e poi ha disposto anche la terraferma, ha detto al mare fin lì, non di più, eccetera. Ha messo a posto le cose. E questa è la creazione. Ha messo in ordine, ha consentito la vita, un luogo adatto per le sue creature. A questo punto torna tutto da capo. L'oceano celeste precipita sulla terra. Questo è il Mabul. Ora, questo salmo è interessante perché cosa dice? Che Dio siede come re al di sopra dell'oceano celeste. L'oceano celeste non è l'ultima parola. La regalità di Dio rimane. Dio è re
sopra quello che noi traduciamo diluvio. Ecco, presentiamoci ancora nel nome di Gesù, nostro Salvatore. Presentiamo la nostra preghiera a colui che ci ascolta, al Creatore del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché non si stanchi mai di levare il suo grido contro ogni violenza, perché è contro natura, contro la natura, e si oppone al piano di Dio. Preghiamo. Preghiamo per quei paesi dove gli uomini sono principalmente vittime della violenza, per il Kazakistan, per i pericoli di guerra in Ucraina, per tutti i luoghi dove viene perpetrata questa violenza. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo perché, come Noè, anche noi possiamo conoscere la volontà di Dio e perché possiamo avere la grazia di eseguirla. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutte le vittime della pandemia. Preghiamo per coloro che curano i malati, per quelli che si sacrificano e che si espongono al contagio. Preghiamo. Preghiamo per i nostri malati, preghiamo in particolare per Gabriella Guidicini. Preghiamo. E ricordiamo le persone che ci hanno lasciato in questi giorni. Preghiamo per Francesco, il fratello di Athos, e per Don Fabio Betti. Preghiamo.
Ascoltaci,
e oggi preghiamo in modo particolare per Giovanni Paolo, per Lanfranco e per Teresa di Montesole nel giorno del loro compleanno, perché il Signore li benedica e esaudisca tutti i desideri dei loro cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Sì, volevo fare una preghiera particolare per i miei gemelli, che ricordo poco, per la Teta, per Lanfranco, che ci siamo incontrati tanti anni fa. Preghiamo.
E ricordiamo oggi le famiglie che di solito partecipano, appunto, per noi presenti e per quanti non sono potuti essere oggi qui con noi, e in particolare Patrizia, Camillo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ancora presentiamo a Dio tutte le intenzioni di chi legge con noi queste pagine, singoli o comunità, poi quelli che spesso ci seguono anche di lontano nella nostra lezione, nella nostra Eucaristia, raccogliamo le loro intenzioni. E ancora per tutti quelli che più soffrono nel mondo oggi, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.